File 20, pagina 75, capitolo 16, al Kabe. La sera del 2 novembre, dopo la fatica dell'interminabile appello, sopportata fra il respiro di una leggera brezza che trasformava la già bassa temperatura, circa 10 gradi sotto lo zero, in una tortura continua, ci fu inaspettatamente consegnato un mantel, un cappotto. Ma di cappotto aveva solo il nome. In realtà si trattava di un pastrano non più pesante degli indumenti che indossavamo, privo di bottoni, di fodera, senza il colletto, logoro, rattoppato, anch'esso zebrato, lasciato da chissà quale scheletro ormai senza anima. Questi pastrani, a seconda della fortuna, potevano arrivare fino agli zoccoli o non sfiorare nemmeno le ginocchia. Me ne trovai addosso uno talmente lungo da inciamparvi sopra nel camminare e tanto grande che mi pareva di essere avvolto da una vela grigia e puzzolente gonfiata dal vento. Vi vacillavo dentro con i miei movimenti goffi e faticosi. Fuori dal campo sostavano una decina di corriere pronte a partire. Ci diedero la razione di pane e margarina per una giornata, il che presumeva un nuovo transport non troppo lungo. Si partì a bordo di sgangheratissimi automezzi nella più completa oscurità, sotto l'imperversare del vento, che si era fatto più intenso e pungente, accompagnato dallo spolverio rapido ed irritante di un fitto nevischio. Arrivati in breve tempo a Monaco, attendemmo presso la stazione ferroviaria per diverse ore. Probabilmente le linee avevano subito danni e per questo rientrammo nuovamente ad Allach. Di quelle ore passate in attesa di quel giorno ricordo il freddo intensissimo che ci aveva fatto anche perdere la sensibilità alle mani, ai piedi e soprattutto il furto della mia razione, avvenuto misteriosamente. L'indomani percorremmo le solite vie ed un treno giunse infine a caricarci. La destinazione era Trostberg, un sottocampo di Dachau, dal quale distava circa un'ottantina di chilometri. Con me si trovarono alcuni compagni dei precedenti transport, come Fedele, Tommasin, Candotto, Tardivo, Blason, Bertolutti, Zamar, ed altri ancora che costituivano ormai la rimanente pattuglia dell'iniziale gruppo friulano-triestino. Il nuovo campo appariva ancora più isolato e spettrale degli altri lager per la molta neve che imbiancava il suolo e gli edifici. Era posto sopra una collina che sovrastava la fabbrica della BMW, dove, come operai qualificati, gli specialist, riprendemmo il consueto lavoro. Per raggiungere le officine che si allungavano longitudinalmente ai piedi dell'altura, dovevamo affrontare una carrareccia segnata da una cinquantina di scalini con forti pendenze. Forse non erano eccessivamente faticosi, ma stremati dal lavoro, dal freddo, dalla fame, quella fatica diventava sovraumana. Il nostro ultimo capo, un certo Novak, ex ergastolano polacco che sorvegliava il blocco 2 nel quale ci trovavamo ora, era per sua natura e per sua vocazione alla pari, se non superiore a tanti altri sorveglianti di quel luogo abietto, inflessibile e crudele. La solita voce sussurrava che egli avesse ammazzato entrambi i genitori. Vero o no, il suo comportamento era improntato ogni ora a manifestazioni di violenza e di cinismo. Fu proprio lui, un giorno, cogliendomi di sorpresa, a bastonarmi sulla schiena per avermi trovato ad ingerire bucce di rapa, sottratte dalle immondizie. Avevo la sensazione di venire spezzato in due, trascinandomi sul terreno, boccheggiando, incapace di gridare, soffocato dal dolore, Venni soccorso da altri detenuti che mi rialzarono e mi portarono all'interno della baracca. Ebbi a pentirmi della mia imprudenza per ben altro che non la bastonatura. Nei giorni seguenti, infatti, mi colse uno stordimento persistente ed una febbre che in breve divenne altissima. Avevo contratto il tifo. Dopo un paio di giorni, dopo una drammatica alternanza, decisi di presentarmi per essere avviato all'infermeria. Nonostante sapessi cosa potevo rischiare e quali scarse prospettive mi si offrivano. La visita, per poter essere ospitato nel KB, era una vera e propria farsa. Ma lo stesso, accedervi comportava rischi per il detenuto, in quanto se non si raggiungeva 39 gradi di temperatura, non solo significava rinunciare al riposo che si poteva trovare nel ricovero, ma implicava anche una feroce bastonatura che non poche volte portava alla morte. Venni accettato e mandato all'infermeria. Qui mi fecero spogliare, mi infilarono nudo in una incastellatura. La baracca del Cabè all'interno era uguale agli altri blocchi del campo. Di diverso vi era solo un odore più forte, che appesantiva l'ambiente per la puzza persistente della diarrea e dei piedi piagati o affetti da cancrena. Medicinali non ce n'erano, e anche quei pochi o non servivano ormai più a nulla o non potevano aiutare che alcuni. Per i malanni più comuni del campo, come era il tifo, forse ci sarebbe stata una soluzione, ma per le malattie più complesse, che esigevano delle cure ed un tipo di alimentazione non solo abbondante ma particolare, non c'era speranza. La giornata all'infermeria trascorreva sempre uguale, fra i gemiti e i lamenti e i colpi di tosse, gli unici a testimoniare il passare delle ore. Rarissimo era l'ingresso di qualche capo o di qualche SS. I nazisti, difatti, non oltrepassavano la soglia dell'anticamera del forno crematorio che il Cabe simboleggiava, per la paura di essere contagiati. Unici ad entrare erano gli inservienti che portavano il rancio dalle baracche, un medico genovese che si prendeva cura soprattutto di chi poteva concretamente salvare, e i monatti che venivano a prendere i morti e garantivano l'unico movimento certo della giornata. Del resto non c'era altro per affermare con certezza che esistesse il tempo. Al Cabe esso non aveva significato. Sembrava di essere perennemente in un limbo e la realtà delle cose nel delirio della febbre alta e dei sensi offuscati e della semicoscienza non esisteva se non nel bruciante bisogno di un po' d'acqua. Chi riesce a raccontare in modo particolareggiato una giornata al Cabè o i suoi pensieri in quelle ore o di quello che accadeva attorno a lui non è fedele alla realtà del momento. Infatti i ricordi dell'infermeria sono pressoché inesistenti. La morte arrivava silenziosa, in punta di piedi, senza che nessuno se ne accorgesse. Non esisteva il dramma. Si passava dal deliquio al sonno eterno, sorpresi come bestie, ed ogni cosa era priva di senso. La sera stessa del mio arrivo alla baracca ci fu un bombardamento sulle fabbriche. Il mondo esterno entrò con terribile violenza anche fra di noi. Il nostro angolo di quiete provvisoria e di silenzio venne scosso dallo scoppio delle bombe, dallo squassare dell'infermeria, dall'ululato delle sirene, dalle grida che si udivano nel lager e che fuoriuscivano inconsciamente anche dalle nostre gole, dai nostri stessi sensi malamente eccitati. Sembrava la fine del mondo. Nel caos, impazzito, scioccato, accecato dalla febbre, spinto dai brutali avvertimenti dell'attacco aereo, uscii, correndo sulla neve, ricadendo su di essa un paio di volte. Mi rincorse rapido il medico genovese, che mi afferrò urlandomi in faccia, cercando, sopra l'eco delle esplosioni, di raggiungere in me un barlume di coscienza. Mi riportò all'interno della baracca. «Ma sei impazzito! Hai voglia di morire prima del tempo, mi gridò, dandomi due sberle per scuotermi, per riportarmi alla ragione. Non mi interessa, non mi interessa, continuavo a ripetere senza ascoltarlo. In effetti, in quell'istante, nulla aveva più importanza per me. Avevo la vaga sensazione del crollo completo, del precipitare degli eventi che il bombardamento non aveva fatto altro che far risaltare. L'attaccamento alla vita e ad una ragione di essere erano state sostituite dalla convinzione della prossima fine, che mi avrebbe potuto cogliere da un giorno all'altro, da un momento all'altro, fra attimi sempre più brevi di coscienza, nella confusione di altre identiche morti. L'indomani mattina, invece, dopo una notte insonne ed agitata da incubi, la febbre scomparve. Che cosa era avvenuto? Un miracolo? Forse quelle pastiglie che mi aveva fatto scivolare in modo furtivo il medico genovese? È questo l'interrogativo a cui non ho mai saputo dare risposta. Eravamo verso la metà del mese di dicembre, quando, un giorno, furono introdotti nel nostro lager due ufficiali italiani pesti e sanguinati. Erano stati catturati dopo un tentativo di fuga dal loro campo. Almeno questa era la spiegazione che davano alle baracche per la punizione inflitta loro. Completamente nudi, fra il freddo intensissimo dell'inverno dell'Europa centro-orientale, sotto i fumanti incitamenti di un nostro compagno appositamente obbligato a dare gli ordini, tra la neve alta una cinquantina di centimetri, dovettero correre per buona parte della giornata attorno al campo. Qualcuno seguiva tristemente l'andamento di quel supplizio. La corsa rallentò, visibilmente, dopo pochi minuti. Finché ebbero un filo di forza, la usarono tutta per avanzare in quella neve e si battevano le mani, si picchiavano il corpo per reagire al freddo e cadevano e si rialzavano ogni volta più bianchi di neve e di gelo. Alla fine non si rialzarono più. Sempre in quei giorni, uno sloveno del nostro gruppo morì dopo un calvario unico e orribile. I pidocchi gli avevano prodotto un'infezione vasta e profonda al capo. Si era bendato la ferita che i parassiti avevano inciso in modo profondo con un lurido straccio che, oltre a non servire a nulla, non aveva fatto altro che favorire il proliferare dei pidocchi nelle bende e nelle piaghe della terribile ferita. I lamenti, le urla dello sventurato facevano rabbrividire. Correva su e giù, folle, agitandosi, sbavando, perso nel suo dolore. Alla fine, non potendo più sopportarlo per il fastidio che creava, un SS lo stese con un colpo di pistola. Pagina 77.